Radio Krishna Centrale presenta lo Srimad Bhagavatam di Krishna Devaipayan Vyasa. Edizioni Bhaktivedanta. Converso sanscrito originale, traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Un programma di RKC. Radio Krishna Centrale, a cura di Yadunandana Das e Revati Rupeshwari Devi Dasi. Per informazioni visitate il sito radiokrishna.com. Canto 1, capitolo 13, verso 39.
Yudhishthira uvacha, nahaṁ vedagatir pitrur bhagavan kvagatavitah ambā vām hataputrārta kvagatā ca tapasvini.
Traduzione. Maharaj Yudhishthira disse: «Oh santo personaggio, ignoro dove sono andati i miei due zii. Quanto a mia zia, questa grande ascetta, così afflitta per le perdite dei suoi figli, è anche essa introvabile». Spiegazione. Anima generosa e illustre devoto del Signore, Maharaj Yudhishthira era sempre cosciente della grande perdita subita da sua zia e della sua fermezza ascetica nel tollerare il dolore. Un asceta non è turbato da nessuna sofferenza, cosa che gli conferisce potenza e determinazione sulla via del progresso spirituale. La regina Gandhari, per le sue qualità eccezionali di fronte alle numerose prove della sua vita, ci offre il migliore esempio. Ella fu una madre, una sposa e una asceta esemplare. Donne simili sono molto rare nella storia del mondo. Canto 1, capitolo 13, verso 40.
Karnadhara iva pari bhagavan paradarshakah athababhashe bhagavan narado munisattamah.
Traduzione. Tu sei il capitano di un vascello nell'immensità dell'oceano, capace di guidarci verso l'altra riva. A queste parole, il santo Devarshi Narada, il più grande tra i filosofi della Bhakti, comincia a parlare. Spiegazione. Esistono differenti tipi di filosofi, tra cui i più elevati hanno visto il Signore Supremo e si sono sottomessi al suo sublime servizio d'amore. Tra questi puri devoti del Signore, Devarshi Narada è il più elevato e anche il verso lo descrive come il più grande tra i filosofi che praticano la Bhakti. Nessuno può proclamare di essere un filosofo della Bhakti se non ha studiato sufficientemente la filosofia del Vedanta ascoltandola da un maestro spirituale autentico. E senza avere una ferma fede, una solida conoscenza e una stabile attitudine alla rinuncia, nessuno può pretendere di essere un puro bhakta. Solo un tale devoto del Signore può guidarci nella traversata dell'oceano dell'ignoranza. Devarshi Narada soleva visitare il palazzo di Maharaj Yudhishthira perché i Pandava erano tutti puri devoti ed era sempre pronto ad aiutarli coi suoi consigli in caso di bisogno. Canto 1, capitolo 13, verso 41.
Narada uvace, ma kanchana sucho rajan, yadishvara vashang jagat, loka sapada yasyeme vahanti balim ishitu. Sasang yunakti bhutani saiva viunakticha.
Traduzione. Sri Narada disse: Oh re virtuoso, non lamentarti per nessuno, perché il mondo intero è sotto il controllo del Signore Supremo. Perciò tutti gli esseri e i loro dirigenti lo adorano per beneficiare della sua protezione. È sempre lui, e lui solo, che riunisce gli esseri e li disperde. Spiegazione. Tutti gli esseri, sia nel mondo materiale che nel mondo spirituale, sono sotto il dominio del Signore Supremo, Dio. Da Brahmaji, il maestro del nostro universo, all'insignificante formica, tutti ubbidiscono ai suoi ordini. È dunque nella natura di ognuno sottomettersi alla volontà del Signore. Soltanto gli insensati, soprattutto tra gli esseri umani, pretendono di opporsi alla legge del Signore, diventando così asura, fuori leggi, passibili di punizione. È per la volontà del Signore Supremo che ognuno viene collocato in una particolare posizione, ed è sempre per sua volontà che ne viene rimosso. Nessuno può infrangere l'ordine stabilito dal Signore Supremo o dai suoi agenti autorizzati, cioè Brahma, Shiva, Indra, Chandra, Maharaj Yudhisthira, o anche nella storia recente della Terra, Napoleone, Akbar, Alessandro, Gandhi, Subhash, Nehru. Tutti sono servitori del Signore. Ed è per la sua volontà suprema che essi hanno ottenuto la loro posizione, da cui saranno rimossi sempre per la stessa volontà. Nessuno di loro è indipendente. E anche se rifiutassero di riconoscere la supremazia del Signore, questi re governanti, come tutti gli altri uomini, si troverebbero ben oppressi dalle sofferenze sotto l'effetto delle leggi ancora più rigorose dell'universo materiale. Perciò solo gli sciocchi negano l'esistenza di Dio. Maharaj Yudhisthira, profondamente turbato dall'improvvisa partenza dei suoi vecchi zii della zia, si sente ricordare di questa verità fondamentale in tutta la sua crudezza. Maharaj Dhritarashtra aveva vissuto il suo triste destino a causa dei suoi atti passati e le aveva subito le conseguenze, favorevoli e sfavorevoli, delle sue azioni precedenti, ma la sua buona fortuna gli aveva dato, nella persona di Vidura, un fratello minore le cui istruzioni gli permissero di chiudere dietro di sé tutte le porte del mondo materiale e ottenere la salvezza. Nessuno di solito, nonostante i piani più elaborati, può cambiare il corso delle gioie e delle sofferenze a lui destinate. Ognuno deve accettarli così come gli si presentano, secondo l'impercettibile arrangiamento del kala, il tempo inesorabile. Cercare di modificarli è uno sforzo inutile. La cosa migliore è operare in direzione della salvezza, e soltanto l'uomo, grazie alla sua mente e intelligenza più sviluppate, ne ha la prerogativa. Per l'uomo soltanto esistono i numerosi insegnamenti vedici, destinati a condurlo verso questo fine nel corso di questa stessa vita. Ma colui che spreca il privilegio offerto dall'intelligenza umana si condanna a un triste destino, pieno di sofferenze, in questa vita o nella prossima. Così il Supremo esercita la sua sovranità su tutti gli esseri. Canto 1, capitolo 13, verso 42.
Yata gavo nasi protas tanyang balhascha damabhi vaktantyang namabhir badha vahanti balim ishitu.
Traduzione. Come una mucca è tratta per le narici da una lunga corda, così l'uomo è vincolato ai diversi insegnamenti dei Veda e deve ubbidire agli ordini del Supremo. Spiegazione. Ogni essere vivente, uomo o animale, si crede libero di disporre di se stesso, mentre in realtà nessuno sfugge alle leggi del Signore, leggi severe, inviolabili. Può succedere che i malviventi astuti eludano le leggi degli uomini, ma non potranno mai violare impunemente i codici del legislatore supremo. E chiunque tenti di allontanarsi anche minimamente dalla via tracciata da Dio si espone a gravi difficoltà. Le leggi del supremo sono conosciute generalmente come precetti religiosi, il cui principio invariabile è la sottomissione dell'uomo alla volontà del Signore sovrano. Nessuno, dunque, sfugge alle severe leggi di Dio, ed è nel tentativo di ribellione che si deve vedere l'origine dell'esistenza materiale. Tutti coloro che abitano in questo mondo hanno scelto volontariamente di esporsi al rischio rappresentato dal condizionamento della materia e si sono gettati nella trappola delle leggi della natura materiale. Ma la vita umana ha il preciso scopo di condurre l'uomo a comprendere le cause del suo condizionamento perché possa sottrarsi all'esistenza materiale abbandonandosi alla volontà del Supremo. Ma lo sciocco, invece di fuggire all'insidia di Maya, l'illusione, si perde tra i diversi nomi di quelli che egli crede la sua identità. Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, Hindu, musulmano, indiano, europeo, americano, cinese e obbedisce agli ordini del Signore Supremo soltanto sotto l'influenza delle leggi, delle scritture relative a questa identità. Le leggi di un qualsiasi stato sono soltanto imperfette imitazioni dei precetti religiosi. Lo stato secolare, separato da Dio, permette ai cittadini di infrangere le leggi di Dio, ma ingiunge loro di obbedire rigidamente alle proprie. Il popolo, però, soffre di più se trascura le leggi di Dio e osserva solo le leggi umane. Imperfetto per natura, sotto qualunque forma di condizionamento si trovi, l'uomo, anche il più evoluto, può formulare una legislazione imperfetta. Invece, le leggi di Dio non comportano alcuna imperfezione e quando gli uomini ne vengono a conoscenza, non hanno alcun bisogno di una legislazione relativa, emanata da un consiglio di politicanti di ripiego, carenti sotto tutti i punti di vista. Le leggi umane devono sempre essere revisionate, ma non quella di Dio, concepite dall'essere che possiede la perfezione suprema. Le leggi delle scritture sono stabilite da anime liberate, puri rappresentanti di Dio, considerando le condizioni proprie di ogni essere. E l'anima condizionata che aderisce a queste leggi emanate dal Signore si libera gradualmente della morsa dell'esistenza materiale. Per natura, ogni essere è servitore eterno del Signore Supremo. Così, allo stato liberato, l'essere può servire il Signore in un sentimento d'amore spirituale e godere di un'esistenza perfettamente libera, talvolta anche in una posizione uguale o perfino superiore a quella del Signore. Allo stato condizionato, invece, nell'universo, sotto l'illusione di Maya, ogni essere desidera dominare tutti gli altri. Mentalità questa che prolunga e rafforza il condizionamento dell'essere fino al giorno in cui si sottomette al Signore, ritrovando accanto a Lui la sua condizione originale di servitore eterno. Questo è l'insegnamento conclusivo della Bhagavad Gita e di tutte le altre scritture rivelate. Canto 1, capitolo 13, verso 43.
Yatha credo paskaranam sangyoga vigamaviha icchaya kriditu syatam tathaive seichaya drinam.
Traduzione. Come si raggruppano e poi si sparpagliano a piacere gli elementi di un gioco, così la volontà suprema del Signore ora unisce gli uomini, ora li separa. Spiegazione. Dobbiamo capire che la particolare condizione in cui ci troviamo è stata determinata dalla volontà suprema secondo i nostri atti passati. Il Signore Supremo, infatti, è presente nel cuore di ogni essere come Paramatma, perciò è detto, localizzato, come conferma la Bhagavad Gita, capitolo 13, verso 23. Il Signore che è in noi conosce tutto delle nostre azioni, istante per istante, ed è Lui che ci accorda i frutti dei nostri atti, Lui che ci pone in questo o quella situazione. È Lui, per esempio, che in funzione dei rispettivi meriti fa in modo che un uomo nasca ricco e un altro povero. Ed è ancora Lui che, giunto il momento, con la sua volontà suprema, li sottrae entrambi al loro ambiente, anche se né l'uno né l'altro desidera separarsi dai suoi cari, né loro essere separati da Lui, o vedere spezzati i dolci legami nei quali hanno vissuto. Ricco o povero, nessuno ha il minimo potere di decidere dell'incontro o della separazione con gli altri esseri. L'esempio offerto dal verso, gli elementi di un gioco di cui si può disporre a piacere, non va giudicato inadatto col pretesto che il Signore, obbligato a attribuirci i frutti delle nostre azioni, sarebbe privo della libertà di cui gode il giocatore. Il Signore è l'autorità suprema e nessuna legge lo vincola. Le leggi del karma ci costringono a subire ogni nostra azione. Ma è possibile, in alcuni casi, che i loro effetti siano modificati. Questo mutamento, però, può verificarsi solo per la volontà del Signore e di nessun altro. Così, l'esempio del giocatore si applica perfettamente alla volontà suprema e illustra bene la sua volontà di agire a suo piacere. E poiché egli possiede la perfezione infinita, nessuno dei suoi atti e dei loro effetti è soggetto a errore. Le mutazioni karmiche operate dal Signore riguardano specialmente i suoi puri devoti. Egli stesso assicura nella Bhagavad Gita, capitolo 9, verso 30 e 31, che coloro che si abbandonano a lui senza riserve saranno liberati da tutte le reazioni del peccato. E su questo non c'è dubbio. La storia ci offre centinaia di esempi di questi mutamenti operati dal Signore. E se Egli può modificare le reazioni delle nostre azioni passate, certamente non può essere vincolato dalle sue azioni o dai loro effetti. Il Signore è perfetto e trascende ogni legge. Canto 1, capitolo 13, verso 44.
Yanamanyase dhruvang lokam adhruvang vana chobhayam sarvatha nahi shochasti snehat anyatra mohajat.
Traduzione. Che tu consideri l'anima come un principio eterno e il corpo materiale come perituro, che tu conduca tutto a un'impersonale verità assoluta o percepisca la creazione come un'inspiegabile combinazione di energia materiale e spirituale, qualunque sia il tuo pensiero al re, il dolore della separazione proviene solo da un affetto illusorio. Nient'altro può esserne la causa. Spiegazione. In realtà, ogni essere vivente, frammento infinitesimale del Signore Supremo, di cui fa parte integrante, è un individuo distinto dagli altri, e la sua natura profonda è di servire il Signore Supremo in uno spirito di subordinazione e cooperazione. Che sia condizionato dalla materia, o liberato nell'eternità della perfetta conoscenza, l'essere è sempre sotto il controllo del Supremo. Soltanto coloro che non sono illuminati dalla verità speculano in altre direzioni per definire la vera natura dell'essere vivente. Ma tutte le scuole filosofiche concordano nell'ammettere che l'essere è eterno, mentre l'involucro corporeo composto dai cinque elementi materiali grossolani è transitorio, destinato alla distruzione. Infatti l'essere eterno trasmigra da un corpo all'altro, seguendo le leggi del karma, mentre i corpi materiali di cui è rivestito periscono di volta in volta, secondo la loro natura. Non c'è dunque ragione di affliggersi quando sopraggiunge a un certo punto dell'esistenza la distruzione del corpo materiale e l'anima si riveste da un altro corpo. Altrettanto vale per coloro che credono che l'anima vada a fondersi nel tutto spirituale supremo una volta libera dalla sua prigione materiale, e anche per coloro che non credono nell'esistenza dell'anima o dello spirito, ma solo nella materia palpabile. Assistiamo ogni giorno a innumerevoli trasformazioni della materia da uno stadio all'altro, ma nessuno si affligge per queste trasformazioni e evoluzioni. Da qualunque punto di vista le consideriamo, le potenze divine sono implacabili. Nessuno può cambiare il corso delle cose. Non c'è dunque motivo di dolore. Canto 1, capitolo capitolo 13, verso 45.
Tasmat jahyang vaiklavyam ajnana kratam atmanah kathang tvanatha kripana varaterang sthi chamang vina.
Traduzione. Abbandona il tuo dolore causato dall'ignoranza dell'anima. Ora ti stai chiedendo in quale modo essi, povere creature senza soccorso, potranno vivere senza di te. Spiegazione. Quando pensiamo che i nostri parenti e i nostri amici si trovano lontano da noi, senza soccorsi nella povertà, il nostro pensiero è certamente frutto dell'ignoranza. Per volontà del Signore Supremo, ogni essere vivente riceve sussistenza e protezione secondo la posizione che occupa in questo mondo. Il Signore è detto dunque Buddha Brit, colui che protegge tutti gli esseri. Sapendo questo, ognuno dovrebbe invece preoccuparsi solo di adempiere i propri doveri, perché nessuno, eccetto il Signore Supremo, ha il potere di proteggere veramente qualcuno, come sarà spiegato chiaramente nel prossimo verso. Canto 1, capitolo 13, verso 46.
Kala karma gunadhino deho yang pancha bhautika katham anyangs tu gopayet sarpagrasto yathaparam.
Traduzione. Il corpo materiale grossolano, costituito dai cinque elementi, è sotto il controllo del tempo eterno, Kala, dell'azione, karma, e delle influenze della natura materiale, guna. Come potrebbe dunque, prigioniero lui stesso delle fauci del serpente, proteggere qualcun altro? Spiegazione. La ricerca della verità universale attraverso formule politiche, economiche, sociali e culturali è destinata a rimanere infruttuosa se si considera che una potenza superiore regge il mondo. L'anima condizionata, infatti, è completamente sotto il controllo della natura materiale, rappresentata dal tempo eterno e dalle attività soggette alle influenze della natura materiale, virtù, passione e ignoranza. Coloro che non sono situati nella virtù non possono percepire le cose nella giusta prospettiva. Sotto l'influsso della passione e dell'ignoranza, essi restano incapaci di discernere la realtà e ciò impedisce loro di agire sulla giusta via. E poiché la maggior parte degli uomini è dominata dalla passione dell'ignoranza, tutti i loro piani e progetti non possono apportare un beneficio consistente. Solo l'uomo situato nella virtù potrà rendersi utile, ma sempre in misura limitata, perché al di là di queste influenze agisce il tempo eterno, chiamato Kala, per le modificazioni che fa subire a tutte le cose di questo mondo. Anche se riuscissimo per qualche tempo a operare per il bene altrui, il Kala prima o poi metterà fine alla nostra felice impresa. L'unica azione positiva sarà quella di sfuggire ai denti di Kala, il tempo eterno, paragonato al Kala Sarpa, il cobra dal morso fatale. Per sfuggire al veleno di questo serpente, per liberarsi dall'influenza della natura materiale, sue fedeli servitrici, la Bhagavad Gita, capitolo 14, verso 26, raccomanda la pratica del Bhakti Yoga come il rimedio migliore. L'impresa umanitaria più elevata, la più perfetta, consisterà dunque nel condurre ogni uomo a praticare e insegnare il Bhakti Yoga in tutto il mondo, perché soltanto quest'opera può sottrarre l'anima alla morsa di Maya, la natura materiale, rappresentata da Kala, Karma e Guna. La Bhagavad Gita, capitolo 14, verso 26, lo conferma in modo definitivo. Canto 1, capitolo 13, verso 47.
Ahastani sahastanam apadani chatushpadam phalguni tatra mahatam jivo jivasya jivanam.
Traduzione. Gli esseri senza mani sono la preda di quelli che hanno le mani. Gli esseri senza zampe sono la preda di quelli che camminano. Così del debole si nutre il forte, e la legge universale vuole che ogni specie sia cibo per l'altra. Spiegazione. Esiste per effetto della volontà suprema una legge rigorosa che regola la lotta della sopravvivenza, e nessuno, per quanti piani elaborati, può sfuggirvi. Gli esseri venuti nell'universo materiale contro la volontà dell'essere supremo sono soggetti al potere sovrano detto Maya Shakti, o Daivi Maya, l'incaricata dal Signore di bersagliare le anime condizionate con le tre forme di sofferenza materiale. Una di queste sofferenze, presentata nel verso, è che ogni essere deve servire da cibo a uno più forte. E nessuno è così potente da non subire il dominio di uno più forte, perché il Signore ha voluto che gli esseri siano divisi in modo che ognuno abbia sempre qualcuno più debole di lui, ma anche qualcuno più forte. Così, quando una tigre divora un animale di forza minore, fosse anche un uomo, non è condannabile perché il suo atto si inserisce nel quadro della legge divina. Ma l'uomo ha un codice particolare. Benché la legge del più forte sia sempre applicabile ed egli debba sussistere a spese di esseri inferiori, può e deve usare il buon senso e agire secondo la sua particolare natura, obbedendo ai precetti delle scritture, privilegio negato agli altri esseri. Così destinato all'opera di realizzazione spirituale, l'uomo non deve mangiare niente che non sia stato prima offerto al Signore. Il Signore accetta dal suo devoto svariate pietanze a base di legumi, frutta, verdura, cereali e latte. Il devoto può partecipare allora ai resti dell'offerta, detti prasadam, liberandosi gradualmente dalle sofferenze legate alla lotta per l'esistenza. La Bhagavad Gita, capitolo 9, verso 26, lo conferma. Anche coloro che consumano la carne degli animali possono offrire il loro cibo, ma non al Signore direttamente, bensì a uno dei suoi agenti, e secondo particolari condizioni rituali e religiose. Le scritture, però, non incoraggiano mai il consumo di carne. Mirano piuttosto a limitarla secondo alcuni principi regolatori. ogni essere assicura la sussistenza di un altro più potente. Nessuno, dunque, dovrebbe essere eccessivamente preoccupato per il suo nutrimento, perché ovunque si trovano esseri viventi, a nessuno manca il necessario per vivere. Perciò Narada consiglia Maharaja Yudhisthira di non temere che i suoi zii possano soffrire per mancanza di cibo, perché essi possono nutrirsi dei cereali della foresta. Altra manifestazione della misericordia o prasada del Signore Supremo, e percorrere così la via della salvezza. Lo sfruttamento del debole da parte del forte avviene secondo una legge naturale che si ritrova sempre uguale in tutte le specie viventi. Non è possibile annullare con mezzi artificiali questa tendenza propria della condizione materiale. Potrà fermarla solo il risveglio della natura spirituale dell'uomo secondo pratiche spirituali regolate. I principi regolatori della vita spirituale non ammettono che un uomo massacri gli animali inferiori e allo stesso tempo predichi agli altri la coesistenza pacifica. Come si può condurre una guerra spietata contro gli animali e credere che la pace sia possibile tra gli uomini? I dirigenti ciechi, dunque, devono innanzitutto comprendere l'essere supremo e poi cercare di ricreare il regno di Dio sulla terra. L'avvento di tale regno, detto Rama Raja, è possibile solo col risveglio della coscienza divina nel cuore degli uomini. Canto 1, capitolo 13, verso 48.
Tadidang Bhagavan Rajan Ika Atmatmanam Swadrak Antarun Taro Bhati Pashyatang Maya Yorudha.
Traduzione. Perciò ora dovresti volgere il tuo sguardo solo al Signore Supremo, l'assoluto unico e senza secondi, presente contemporaneamente all'interno e all'esterno di ogni cosa attraverso le sue molteplici energie. Spiegazione. Il Signore Supremo, Dio, è uno, ma per la sua felice natura ama manifestarsi attraverso molteplici energie. Gli esseri individuali, per esempio, sono altrettante manifestazione della sua energia marginale, identiche a lui in qualità, e sono innumerevoli sia all'interno che all'esterno della sua energia interna e esterna. Nel mondo spirituale, manifestazione dell'energia interna del Signore, gli esseri fanno qualitativamente uno col Signore e non subiscono la contaminazione dell'energia esterna. Nell'universo materiale, invece, questa contaminazione ha luogo e l'unità qualitativa degli esseri col Signore si manifesta solo in modo distorto. Essi si trovano di fronte a gioie e dolori illusori. Queste dualità, che sono la conseguenza della costante lotta che oppone il forte al debole, traducono i diversi gradi di condizionamento materiale e sono tutte manifestazioni effimere, senza vera presa sull'anima, che è di natura spirituale. La percezione stessa di questa dualità nasce solo dall'oblio che l'essere è uguale in qualità al Signore. Tuttavia il Signore agisce costantemente dall'interno come dall'esterno per sollevare le anime dimentiche dalla condizione degradata in cui si trovano. Dall'interno, e li corregge l'anima talvolta dai desideri nella sua forma localizzata del Paramatma. Dall'esterno agisce nella forma del maestro spirituale e delle scritture rivelate. Volgersi verso il Signore significa non essere più disturbati dalle illusorie manifestazioni di gioia e dolore e cercare di assistere il Signore nella sua opera di rieducazione delle anime cadute. È soltanto per ordine del Signore e allo scopo di cooperare con Lui che si deve diventare maestro spirituale e non per un profitto personale o un guadagno materiale, considerando questa attività come un affare interessante o un mezzo per guadagnarsi da vivere. I maestri spirituali autentici che si volgono al Signore Supremo per operare con Lui in uno sforzo comune manifestano la loro unità qualitativa con Lui, mentre coloro che lo dimenticano non ne sono altro che immagini distorte. Così Narada consiglia Maharaja Yudhisthira di non lasciarsi turbare dal susseguirsi delle gioie e delle sofferenze illusorie, ma piuttosto di volgersi verso il Signore per portare a termine la missione per cui Egli è sceso sulla terra. Questo era il suo primo dovere. Canto 1, capitolo 13, verso 49.
Soyam Madhya Maharaja Bhagavan Bhuta Bhavanah Kala Rupo Vatirano Syam Abhavaya Suradvisham.
Traduzione. Ora questo stesso Signore Supremo Shri Krishna è sceso sulla terra nella forma del tempo devastatore, Kala Rupa, per eliminare gli invidiosi. Spiegazione. Gli uomini possono essere divisi in due gruppi, coloro che invidiano il Signore e coloro che seguono la sua volontà. Poiché il Signore Supremo è uno ed è il padre di tutti gli esseri, anche gli invidiosi sono figli suoi, ma hanno meritato il nome di Asura, demoniaci, mentre le anime che gli sono sottomesse sono chiamate Devata o Divine, perché non sono contaminate dalla concezione materialistica dell'esistenza. Invidiosi del Signore, di cui negano perfino l'esistenza, gli Asura provano invidia anche per tutti gli altri esseri. Ma quando la loro influenza diventa predominante, il Signore viene a liberare il mondo dalla loro presenza e a stabilire un regno di Devata, come i Pandava. L'apparizione del Signore nella forma del tempo devastatore riveste un significato particolare. Egli non ha in sé nulla di minaccioso, anzi, la sua forma spirituale, che egli rivela ai suoi devoti, è tutta di eternità, conoscenza e felicità. Ma ai non devoti, egli appare nella sua Kala Rupa, la forma del concatenamento delle cose. Questa forma del Signore, il tempo devastatore, non piace affatto agli Asura, che preferiscono immaginare il Signore privo di forma per continuare a credere di non poter essere vinti da Lui. Canto 1, capitolo 13, verso 50.
Nishpaditam deva kritiam avaśeṣaṁ pratīkṣati tāvad yūjam avekṣādvam bhāved yāvad iheśvarah.
Traduzione. Il Signore ha compiuto la sua missione per aiutare gli esseri celesti e attende ciò che seguirà. Quanto a voi, Pandava, attendete fino a quando il Signore non partirà da questa terra. Spiegazione. Il Signore discende dal suo regno, Krishna Loka, il più alto pianeta nel mondo spirituale, per venire in aiuto degli esseri celesti che amministrano l'universo materiale quando sono eccessivamente oppressi dagli Asura, che non solo sono invidiosi del Signore, ma anche dei suoi devoti. Come è stato spiegato, le anime condizionate vengono a contatto con l'energia materiale e di loro propria iniziativa, spinti da un forte desiderio di dominare le risorse e gustare la sensazione illusoria di essere i signori di tutto ciò che li circonda, ognuno cerca così di diventare Dio. E tutti questi cosiddetti dei si accaniscono gli uni contro gli altri. Questi sono gli esseri chiamati generalmente Asura. Quando essi diventano troppo numerosi, questo mondo diventa un inferno per i devoti del Signore. Allora gli uomini naturalmente devoti al Signore e con loro i puri devoti e gli esseri celesti dei pianeti superiori pregano il Signore di venire in aiuto. In risposta alle loro preghiere, il Signore discende in persona dal suo regno, oppure manda uno dei suoi devoti per risollevare la società umana o anche quella animale dalla condizione degradata in cui si trova. Infatti, questi disordini non si verificano solo tra gli uomini, ma anche nel regno animale, tra gli uccelli e gli altri esseri, e perfino tra gli esseri celesti dei pianeti superiori. Il verso si riferisce all'apparizione di Krishna, venuto in persona 5.000 anni fa per sterminare le asura di quei tempi. Kamsa, Jarashandha, Shishupala, sconfitti insieme a molti altri durante il regno di Maharaj Yudhisthira. Terminata la sua missione, il Signore attende la distruzione della propria dinastia, la Yaduvamsa, apparsa in questo mondo per la sua volontà, poiché desidera che lasci il pianeta prima che lui stesso ritorni al suo regno eterno. Come Vidura, Narada non rivela la distruzione della dinastia Yadu, ma chiedendo loro di attendere che il Signore lasci questo mondo e ne ha dato un indizio al re e ai suoi fratelli. Canto 1, capitolo 13, verso 51.
Dhritarashtra saha bhratra gandharya chasvabharyaya dakshinena himavata rishinam ashramangataha.
Traduzione. Oh re, tuo zio Dhritarashtra, con suo fratello Vidura e la sua consorte Gandhari, ha raggiunto la parte meridionale dell'Himalaya, laddove si ritirano i grandi saggi. Spiegazione. Per alleviare il dolore di Maharaj Yudhisthira, Narada si è dapprima rivolto a lui sviluppando il punto di vista filosofico. Ora comincia a descrivergli il futuro dello zio che una visione particolare gli permette di conoscere. Canto 1, capitolo 13, verso 52.
श्रोतो भी सप्तभिर्या वै स्वर्धुनि सप्तधा व्यधात् सप्तानां प्रियते नाना सप्तश्रोता प्रचक्षति.
Traduzione. Saptasrota è il luogo dove sono andati. Quel luogo è chiamato così perché le acque del sacro Gange si dividono in sette rami per soddisfare i sette grandi rishi. Canto 1, capitolo 13, verso 53.
Snatva nu savanang tasmin hutva chagnin yathavidhi abhaksha upashantatma saaste vigataishanaha.
Traduzione. Là, Dhritarashtra intraprende ora la pratica della Ashtanga Yoga. Ogni mattino, mezzogiorno e sera procede alle abluzioni, compie l'Agnihotra, il sacrificio del fuoco, e si nutre solo di acqua. Questa pratica lo aiuterà a controllare la mente e i sensi e a liberarsi dalle catene dell'affetto familiare. Spiegazione. L'Ashtanga Yoga è un metodo meccanico che permette di raggiungere il controllo dei sensi della mente per portarli poi dal piano materiale a quello spirituale. Le pratiche preliminari consistono in posizioni sedute, nel controllo delle aree che circolano nel corpo, nello sviluppo di pensieri spirituali e nella meditazione, al fine di raggiungere gradualmente lo stadio di Samadhi e vedere la Persona Suprema, il Paramatma. Queste tecniche di elevazione al piano spirituale sono accompagnate dall'osservanza di principi regolatori, come fare abluzione 3 volte al giorno, astenersi il più possibile dal cibo, mantenere una posizione seduta e concentrare la mente sulla realtà spirituale per liberarsi gradualmente da ogni obiettivo materiale, o Vishaya. Esistenza materiale significa assorbirsi in progetti di carattere materiale illusorio. Casa, famiglia, figli, proprietà, affari, società e nazione sono alcuni degli involucri materiali che ricoprono l'anima spirituale, l'atma, e la pratica dello yoga aiuta a liberarsi da queste preoccupazioni illusorie per volgere gradualmente i pensieri alla Persona Suprema, il Paramatma. L'educazione materiale e l'esistenza vissuta in compagnia di materialisti insegnano a concentrarsi unicamente su oggetti effimeri, mentre la pratica dello yoga aiuta a dimenticarli tutti. Oggi i cosiddetti yogi esibiscono sotto l'insegna di yoga qualche gioco di magia e gli ignoranti si lasciano affascinare dalle loro esibizioni ingannevoli. Oppure considerano la pratica dello yoga come un semplice metodo per guarire i mali del corpo. In realtà, con lo yoga si vuole imparare a dimenticare tutte le nozioni che abbiamo potuto acquisire nel corso della nostra lotta per l'esistenza. Durante tutta la sua vita, Dhritarashtra si era assorto nel tentativo di migliorare la sua situazione familiare, sia aumentando le ricchezze dei suoi figli, sia usurpando a loro profitto le proprietà dei Pandava. Queste sono le mire di un basso materialista, che privo di ogni conoscenza sulle energie spirituali, non sa come esse possono trascinarlo dal paradiso all'inferno. Dhritarashtra, per la grazia di Vidura, suo fratello minore, fu illuminato sulla natura grossolanamente illusoria delle sue attività e con questa conoscenza poté lasciare per sempre la casa per dedicarsi alla realizzazione spirituale. Sri Narada Deva descrive qui la visione diretta che egli ha della via scelta da Dhritarashtra per progredire spiritualmente in un luogo santificato dalle acque divine del Gange. Bere solo un po' d'acqua senza mangiare cibi solidi è considerato un digiuno, e il digiuno favorisce grandemente lo sviluppo della conoscenza spirituale. Gli sciocchi che vogliono diventare yoga senza osservare i principi regolatori, senza neppure sapere controllare la lingua, non possono diventare che yogi da baraccone. Occorre distinguere tra yogi e boghi. Un boghi, sempre avido di cibi appetitosi e dolci bevande, non può essere uno yogi, il quale invece deve limitare il mangiare e il bere. Il modo in cui Dhritarashtra intraprende la pratica della yoga deve essere considerato con profitto. Serenamente seduto in un luogo pervasso da un'atmosfera spirituale, nutrendosi solo di acqua, egli si immerge profondamente nel pensiero del Signore, Sri Hari, la Persona Suprema. Canto 1, capitolo 13, verso 54.
Jitasano jitasvasa pratyahrita shadindriyaha hari bhavanaya dvashta raja sattvatamo malaha.
Traduzione. Chi acquisisce il controllo delle posizioni sedute, le asana dello yoga, o dei movimenti respiratori, può volgere i sensi verso il Signore Supremo e Assoluto, sottraendosi così alle contaminazioni delle influenze della natura materiale. Virtù, passione, ignoranza materiale. Spiegazione. Le pratiche fondamentali della Ashtanga Yoga sono l'asana, il pranayama, il pratyahara, il dharana, il dhyana, eccetera. Maharaj Dhritarashtra era destinato a raggiungere il successo in queste pratiche perché seduto in un luogo santificato si concentrava su un oggetto unico, il Signore Supremo, Sri Hari. Tutti i suoi sensi erano impegnati al servizio del Signore, metodo questo che aiuta direttamente il devoto a liberarsi da ogni contaminazione delle tre influenze della natura materiale. Anche la virtù, l'attributo materialmente più elevato, genera incatenamento alla materia. Che dire allora della passione e dell'ignoranza? Queste due influenze accrescono la tendenza materiale a ricercare avidamente i piaceri di questo mondo e suscitano un desiderio furioso di accumulare ricchezze e potere. Anche colui che ha vinto questi due primi impulsi e si è elevato al piano della virtù, dove regnano la conoscenza e la moralità, non può controllare i sensi, la vista, il gusto, l'olfatto, l'udito e il tatto. Invece, come spiega il verso, colui che si abbandona ai piedi di loto di Sri Hari trascende le tre influenze della natura materiale e si stabilisce fermamente nel servizio di devozione al Signore. Perciò col Bhakti Yoga impegna direttamente i sensi nel servizio d'amore al Signore, in modo che il devoto non agisce più sul piano materiale. La pratica che consiste nel distaccare i sensi dalla materia per impegnarli nel servizio d'amore spirituale al Signore si chiama Pratyahara e Pranayam è il metodo impiegato per raggiungere questo stadio che culmina nel Samadhi, la dedizione totale nel soddisfare in tutti i modi il Signore Supremo Sri Hari. Thank you. Avete ascoltato lo Srimad Bhagavatam di Krishna Devaipayan Vyasa, edizioni Bhaktivedanta, con verso sanscrito originale, traduzioni e spiegazioni di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, un programma di RKC Radio Krishna Centrale a cura di Yadunandana Das e Revati Rupeshwari Devi Dasi. Per informazioni visitate il sito radiokrishna.com.